Ora, sugli anzichenecchi, dite voi, non colgo bene, comunque sono probabilmente questo tema di qualche sacco, ma adesso io non voglio scherzare, perché questa è materia di discussione quotidiana nelle radio cristiane, nella pubblicistica e nel sentire comune. E, come minimo, produce appunto questa cultura del sospetto e produce le accuse di irenismo a chi si impegna nel dialogo. Ecco, è curioso che si siano registrate pochissime risposte di un certo livello alla forza della ragione. Naturalmente qui qualcuno dice perché è meglio lasciarla cuocere nel proprio brodo, però davvero la domanda di 1 milione di libri venduti in pochi mesi ed ora la seconda edizione va lasciata cadere in questo modo. E allora io sottolineo curiosamente che tra le pochissime risposte ce n'è stata una di Stefano Allievi, che è ben noto anche qui, il quale prima di poterla pubblicare, nonostante la sua notorietà anche in ambito scientifico e accademico, ha dovuto girovagare per diverse case editrici in Italia, quando finalmente ha potuto dare alle stampe il suo recentissimo e a mio parere prezioso Ragioni senza forza, forze senza ragione, al quale rimando e lodo la casa editrice EMI che ha avuto il coraggio di accettare questa pubblicazione. Quindi il primo modello. Il secondo modello, direi, è quello dell'indifferentismo, del relativismo, lo si dice con una certa frequenza, è la banalizzazione, se volete, della rivincita di Dio, della diaspora del sacro, l'idea piuttosto diffusa ormai, secondo la quale le religioni sarebbero tutte uguali, in fondo non esistono reali differenze. Ecco, allora qui dobbiamo stare molto attenti. A lungo abbiamo ritenuto che il dialogo potesse scaturire da una rinuncia quantomeno tattica alla propria identità da parte delle grandi religioni. Non è un discorso nuovo, ma io voglio risottolinearlo qui e mi preme moltissimo farlo. L'idea era che il dialogo sarebbe stato favorito, ad esempio, dal fatto che un cattolico posto di fronte ad un musulmano decidesse di trascurare o almeno mettesse tra parentesi alcune delle verità più scomode agli occhi dell'interlocutore o viceversa, come se il fingersi un po' meno cattolico, un po' meno musulmano costituisse il grimaldello indispensabile a forzare la serratura della comprensione altrui. Un atteggiamento che, seppur in buona fede, nascondeva irrimediabilmente un senso di superiorità nei confronti dell'altro, se non una volontà dichiaratamente evangelizzatrice. E questo ancora oggi, mi permetto di sottolineare, lo stile che caratterizza buona parte, non so dire se la maggior parte, ma buona parte dei dialoghi, sia a livello di vertice, sia di base, ma soprattutto di vertice. Occorre invece capovolgere tale prospettiva e ancora una volta voglio sottolineare: nessun dialogo autentico si può dare sulla base di una rinuncia alla propria identità, ad un'identità in movimento, ad un'identità in dialogo, ad un'identità in relazione. Come scriveva Gutierrez, il papà della teologia della liberazione, avere convincimenti fermi non è di ostacolo al dialogo, né piuttosto la condizione necessaria. E allora la mia tesi di fondo rispetto a questa marea indifferentista e relativista è che, dal punto di vista cristiano, solo un ritorno a prendere sul serio la radicalità del Vangelo potrà permetterci di rendere ragione della speranza che è in noi, Prima Pietro 3,15, e di approdare ad un dialogo non tattico, non mero espediente strategico, non puro tentativo di risposta al clima sociale di incertezza e di paura. Un dialogo, ed è questo il terzo modello che vi propongo, come kairos, questo termine ormai ben noto, come occasione, il termine che nel Nuovo Testamento indica la novità straordinaria dell'irruzione del tempo di Gesù, figlio di Giuseppe. E quindi il dialogo come benedizione, che deve diventare uno stile di vita, di chiesa, di essere cristiano, di essere ebreo, di essere musulmano e così via. Non entro nei contenuti, l'abbiamo fatto tante volte, mi piace sottolineare invece i rischi e i problemi. Un rischio, già Amos lo accennava, la retorica del dialogo, ma in realtà nessuna disponibilità di mettersi in gioco. È diffusa questa retorica del dialogo, è molto diffusa, e si porta dietro altri rischi e altri effetti, lo scoramento, la sfiducia, il disimpegno. Dovremmo denunciare davvero quanti abbandoni, quanta stanchezza e quanta amarezza nel constatare i relativi esiti del Concilio Vaticano II e di altri percorsi di dialogo. Si potrebbe dire che mai come in questa stagione ecclesiale civile si è parlato tanto di dialogo cristiano-islamico e di dialogo di altro tipo, senza però rendersi conto di cosa il dialogo sia realmente, di quanto costituisca un caso serio che si paga a caro prezzo. Ancora una volta ha ragione Amos, il dialogo lo si usa come un talismano capace di risolvere ogni problema, è invece una parola da usare con la dovuta cautela, anche per non depotenziarla ripetendola a vanvera. Se tutti i giorni si parla di dialogo, i ministri parlano di dialogo, i ministri di culto parlano di dialogo e poi in realtà la situazione non cambia, oltre ad esserci una sfiducia, uno scoramento generale, ci si domanda allora che cosa sia davvero questo dialogo. Ecco, mi viene in mente una definizione di dialogo: intraprendere l'impossibile e accettare il provvisorio. Forse oggi sarebbe più onesto limitarci a parlare di incontro interreligioso o più in generale di rapporti interreligiosi o, come faceva Paolo VI, di colloquium, cioè di colloquia in plurale, più che di dialogo ancora vero e proprio. Quindi un incontro sulle cose concrete, sulle realtà del quotidiano, ancora prima che sulle cose della teologia. E allora arrivo rapidamente alla domanda conclusiva, che appunto, se queste sono le risposte in campo, oggi è possibile e in che senso educare ad un dialogo cristiano-islamico autentico? Vado davvero per slogan, scusandomi di questo. Innanzitutto condivido anche questo con Amos, occorre un alfabeto nuovo, occorre la capacità di avere, e anche l'umiltà di dirci che le parole che usiamo talvolta sono parole che non funzionano, nel senso che le usiamo in una cornice semantica diversa, in un contesto diverso. E poi, questa è quasi la premessa metodologica, mi verrebbe da dire con uno slogan contro un sempre più diffuso insegnamento del disprezzo. Sapete a cosa mi riferisco, Jules Isaac e così via, ma oggi davvero questo insegnamento del disprezzo è allargatissimo, è molto allargato e comprende purtroppo alcune confessioni religiose ancora prima di altre. Occorre operare in favore di un insegnamento della simpatia. E qua etimologicamente davvero nella capacità di soffrire assieme. Perché non soffriamo assieme? Ma perché non ci conosciamo? Un midrash celebratissimo, celeberrimo, quello del rabbino rincorso dal discepolo petulante che tutti i giorni e tutto il giorno gli dice: Rabbi, io ti amo, Rabbi, io ti amo, Rabbi, io ti amo. E questo a un certo punto si volta e dice: ma scusa, se tu mi dici continuamente che mi ami, tu sai che cosa mi fa star male, sai che cosa mi dona la felicità? E il discepolo petulante diventò meno petulante e si accorse che prima di tutto doveva conoscere davvero ciò che faceva star male e rendeva il cuore pieno di gioia il suo maestro, per potergli dire: Rabbi, io ti amo. Bene, oggi noi non possiamo dire, noi non possiamo dirlo perché non ci conosciamo a sufficienza. Nell'Utunum Sint, che ha citato stamattina Monsignor Chiaretti, al numero 47, si legge: il dialogo non si articola esclusivamente attorno alla dottrina, ma coinvolge tutta la persona. Esso è anche un dialogo d'amore. E allora io direi che c'è bisogno oggi di un salto di qualità. C'è bisogno oggi di una parresia reciproca tra donne e uomini cristiani e musulmani, cioè di una franchezza nuova. C'è bisogno di trovare il coraggio anche di dire le cose che non funzionano, i problemi, i malanimi, le cose che non capiamo e che non ci permettono di arrivare ad un dialogo autentico. Pur tenendo conto, lo sottolineo, che oggi non c'è ancora, ad esempio in Italia, una effettiva parità. E qua davvero faccio solo esempi, esempi irrisolti sui quali prima o poi occorrerà riflettere. con calma, l'intesa, vado proprio per titoli, l'intesa, la questione della cittadinanza, così cara soprattutto alle generazioni più giovani, che non è stata ancora affrontata seriamente. Le istituzioni, di fronte a tante dichiarazioni di principio, non sempre si è notato, non si è visto un impegno effettivo. E allora, a partire da una pedagogia dei gesti, mi permetto di suggerire qualche pista di lavoro possibile. Lo studio dell'insegnamento ufficiale delle chiese in questo campo, che è più avanzato del senso comune, da Casablanca 85, Giovanni Paolo II, dalla Carta Ecumenica al documento sinodale sul dialogo delle chiese valdometodiste, e, a noi è l'Islam di Martini e così via. Il lavoro comune in qualche settore specifico, il tentativo di vivere esperienze concrete, davvero qui la cito solo e vi rimando ad un sito che è www.ildialogo.org. Questa esperienza straordinaria, perché è nata dalla base, ha fatto riferimento anche Monsignor Chiaretti prima, di una giornata ecumenica, lo evidenzio, del dialogo cristiano-islamico, quest'anno il 12 novembre, ancora il terzo venerdì, l'ultimo venerdì di Ramadan, ma anche esperienze nel campo che vanno al di là di quelle notiziate e notiziabili. Faccio solo due esempi, una esperienza che c'è già e una che sta nascendo: gli incontri cristiano-musulmani a Modena organizzati dalle ACLI, i cantieri del dialogo a Verona che stanno nascendo ad opera di tante realtà impegnate, tra cui il SAE impegnate a Verona. Visitare ambienti o istituzioni, formare giovani per renderli capaci di assumere un ruolo guida nella promozione del dialogo interreligioso. Iniziative varie, c'è stata, lo cito solo perché è stata un'esperienza davvero eccezionale, credo che ne abbia parlato Paolo Naso, il cammino ecumenico di pace in Israele e Palestina del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, presieduto dal Presidente Gioacchino. In sintesi, e per concludere, da una parte occorre che il dialogo si diffonda e diventi esperienza feriale di popolo e di chiesa. Dall'altra parte, però, occorre investire nella formazione e nell'educazione al dialogo, affinché nascano e crescano professionalità ad hoc e si possa puntare ad un autentico e necessario salto di qualità, semmai in direzione di quel trialogo auspicabile tra ebrei, cristiani e musulmani. Quindi da una parte la quotidianità e la ferialità dell'esperienza di chiesa, il dialogo non più solo appannaggio di specialisti più o meno curiali, e dall'altra però l'investimento in professionalità importante. Ecco, l'illusione di poter lavorare sul dialogo solo con la buona volontà di chi nei ritagli di tempo dedica un po' di tempo è un'illusione. Oggi è un caso serio e allora occorrono professionalità, occorrono scelte, occorre passare dalle dichiarazioni di principio a un investimento reale. Finisco con un paio di citazioni, una è di Raymond Panikkar, che dice straordinariamente bene cos'è il dialogo in pace e disarmo culturale, uno che vive in prima persona questa arte, questa scienza. Il dialogo è una scienza e un'arte, implica la scienza di conoscere tanto se stessi, ivi compreso ciò che uno pensa e vuole, quanto l'altro. È la scienza che sa che nessuna di queste conoscenze è esaustiva, né per me né per l'altro. Il dialogo è anche un'arte, un'attività, una prassi. La conversazione richiede non solo di essere versati in qualcosa, ma anche che ci rivolgiamo all'altro per incontrare una verticale nella quale convergiamo. E allora, davvero, per chiudere narrativamente, una piccola storia di alcuni monaci algerini. Anzi, ancora prima, un vecchio e eccezionale motto, caro a Martin Luther King. La paura bussò alla porta, la fede andò ad aprire, non c'era nessuno. Ecco, forse a causa della paura, di questa paura che non va demonizzata ma va gestita, e anche qui è un problema di educazione, un problema di educazione al dialogo, alla gestione della paura, che siamo ancora così arretrati nonostante i piccoli segnali in controtendenza. Tanto che potremmo tornare alle parole iniziali di Don Germano e domandarci se esista un'attenzione reale al dialogo oggi. Probabilmente il testo più alto e quello più utile a una riflessione seria è appunto quello relativo alla storia dei monaci trappisti di Tibirin, il testo di padre Christian de Chargé, ucciso nel 96, quello di cui il suo vescovo, il vescovo di Algeri, Henri Tassier, diceva della storia santa che avviene nella casa dell'Islam. Con qualche parola di questo testamento, che credo illumini ancora oggi e straordinariamente bene quello che è il presunto scontro di civiltà tra donne e uomini cristiani e musulmani oggi, vi saluto. Scriveva padre Christian de Chargé tra il 93 e il 94, lui sarebbe stato ucciso nel 96. Se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere anche oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. Che si accettassero che l'unico padrone di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale, che pregassero per me, come potrei essere trovato degno di tale offerta, che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell'indifferenza dell'anonimato. La mia vita non ha più valore di un'altra, non ne ha neanche meno. In ogni caso non ha l'innocenza dell'infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità e nel tempo stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. So il disprezzo col quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi. So anche che le caricature dell'Islam, che un certo islamismo incoraggia, è troppo facile mettersi a posto la coscienza identificando questa via religiosa con gli integralismi dei suoi estremisti. L'Algeria e l'Islam per me sono un'altra cosa, sono un corpo e un'anima. L'ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho concretamente ricevuto, ritrovandovi così spesso il filo conduttore del Vangelo imparato sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima chiesa proprio in Algeria e già allora nel rispetto dei credenti musulmani. E infine, anche a te, amico dell'ultimo minuto, che non avrei saputo quel che facevi, sì, anche per te voglio dire grazie. E questo addio profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovarci ladroni beati in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutte e due. Amen, inshallah.
Grazie anche per questo ricco contributo. Ovviamente siamo molto in ritardo, per cui passiamo subito alla successiva parte di questa tavola rotonda, però prima voglio dire questo: questa sera il culto di Santa Cena sarà anticipato di mezz'ora rispetto a quello che trovate nel programma, quindi l'appuntamento è qui alle ore 18. La ragione di questo spostamento è di poter consentire un fuori programma molto intenso e atteso, di cui non voglio anticiparvi nulla.
Diversa, perché la possibilità di persone, di cose o di realtà che noi stesso consideriamo